Eccoci allora in collegamento con un compagno da Barcellona. Buongiorno, ci senti bene?
Buongiorno, sì, vi sento bene.
Perfetto. Allora, noi già abbiamo parlato, insomma, nei giorni scorsi di quello che sta succedendo in Spagna, che si avvia a sorpassare i dati di contagio e forse anche di morti che ci sono in Italia. Intanto tu sei a Barcellona, se non sbaglio.
Sì, a Barcellona.
Che è uno dei focolai più grandi. Ci vuoi dire intanto quali sono a conoscenza tua i numeri e qual è l'atmosfera che si vive adesso a Barcellona?
Sì, i numeri ufficiali per ora, perché oggi non hanno detto i numeri di oggi, arrivano a mezzogiorno, una cosa del genere. Ah, i numeri all'ora di ieri erano circa 100.000 malati e sui 9.000 morti, ma sono dati che chiaramente non sono sono dati ufficiali. I dati in cui si muovono i scientifici sono dati molto più alti. Di infettati sarebbero circa penso 1 milione, una cosa del genere, perché in Spagna non si stanno facendo controlli. La gente che è in casa, che ha sintomi della malattia, li fanno restare in casa, non li fanno il test, e allora non possiamo sapere veramente quali sono le cifre reali.
Certo, senti, ma tu pensi che questo, oltre al fatto appunto che vengano sottostimati, quindi non vengano eseguiti i controlli per capire poi se una persona malata è realmente affetta da Covid, anche perché anche se ci sono dei sintomi che sono abbastanza chiari, insomma, possa determinare questo numero completamente diverso da quello che ci dicevi? Ma a che cosa si può attribuire questa esplosione del contagio in Spagna e questa crescita così rapida?
Veramente io non lo so. Io la mia esperienza, perché io sono stato ricoverato all'ospedale, è che diciamo il contagio è altissimo. Anche se si è fatto il confinamento della popolazione, la gente, almeno a Barcellona, lo segue abbastanza. Non è che non c'è gente per la strada, la gente non va al lavoro, si sta, diciamo, la popolazione sta facendo quello che gli dicono. Il contagio è stato previo, sicuramente le misure sono arrivate tardi e le amministrazioni non si sono preparate per questa epidemia. Allora io attribuisco più a un contagio, perché alla fine la malattia si svolge e contagia senza sintomi all'inizio. Allora quando tu arrivi ad avere un sintomo, magari hai contagiato 100-200 persone.
Sì, certo, quello che dici rispecchia quasi totalmente quello che è successo in Italia e ci dispiace, perché almeno per quanto riguarda la situazione spagnola, essendo nata un po' dopo, i difetti della situazione italiana non sono stati tenuti in considerazione. Perché, come dici tu, c'è un ritardo. Quando tu ti accorgi del danno, la malattia, il contagio era già in atto da tempo, insomma, e quindi
poi con i primi contagi, diciamo, da quando l'Italia è stata ha cominciato a contare i casi, tutti sapevamo che arrivava in Spagna, perché almeno qua a Barcellona, a Madrid, c'è una connessione altissima con l'Italia.
Certo.
La seconda comunità di Barcellona di stranieri è l'italiana, se non mi sbaglio. Voglio dire che e poi turisti, eccetera. Voglio dire che tutti sapevamo che qua sarebbe forte. Se stava andando così in Italia, arriverebbe qua e parte subito. Allora le autorità non si sono preparati, ma per me la cosa più grave, più che il contagio, che veramente è una cosa difficile da fermare, il problema vero non è quello. Il problema vero è la incapacità della sanità di assorbire questa quantità di malati.
Certo.
Perché qua, non so come sta in Italia, ma qua non ci sono mezzi. Non ci sono mezzi di materiale soprattutto. Diciamo, i medici non hanno le mascherine, non hanno
i respiratori.
Tutti i mezzi respiratori li stanno, per esempio la Seat, che è una fabbrica di macchine,
sì,
di mutuo proprio ha cominciato a fare respiratori. Questi respiratori ancora non sono, è già da settimane, e questi respiratori non sono ancora omologati dall'autorità sanitaria. Vuol dire, i respiratori ci sono, ma non li stanno distribuendo. Poi hanno fatto dei tagli nella sanità questi anni dalla crisi, che hanno lasciato gli ospedali senza materiale. La Comunità di Madrid, con 7-8 milioni di persone, avevano solo 500 posti letto di UBI, si chiama qua, la
terapia intensiva, probabilmente
intensiva, esatto,
sì.
500 letti solo per 7 milioni di persone. Allora, in Catalogna ce n'erano un po' di più, 1500-1600, ma si hanno dovuto aggiungere un sacco di letti, si hanno fatto ospedali di campagna, tutte cose che sono arrivate tardi, perché alla fine, sapendo che c'era questa emergenza sanitaria, si doveva comprare il materiale subito e aprire. Ma già è un problema strutturale, è un problema che se ne sono fatti dei tagli, e abbiamo dei professionisti bravissimi. Io sono stato in un ospedale, ma no, diciamo, il lavoro che stanno facendo i sanitari, dottori, infermiere, così, è straordinario, ma veramente non hanno i mezzi.
Allora, ecco, sì, perché proprio questo aspetto, no? Se per capire meglio e spiegarlo anche a ascoltatori e ascoltatrici, come è organizzata la sanità in Spagna? È centralizzata la gestione, oppure è regionalizzata? Cioè le regioni.
No, la gestione regionale. Allora,
è regionale.
Ogni comunità autonoma gestisce la sua sanità. Allora, ci sono comunità che hanno diciamo esternalizzato di più di altre, ma in generale si sono fatti i tagli dappertutto, perché diciamo i soldi, diciamo, chi distribuisce i soldi è lo Stato centrale, e allora tu puoi priorizzare, ma sei limitato in questo senso. Allora, che è successo con la crisi? Hanno esternalizzato tanti centri sanitari, e soprattutto a Madrid. Madrid è una comunità che è governata dalla destra da tanti anni, e che ha fatto la gente che ora è in carcere per corruzione, per aver fatto delle operazioni con centri ospedalieri e anche con scuole, che l'hanno, diciamo, ha fatto concessione a amici suoi, o per soldi, per diciamo corruzione.
Sì, certo.
Sono stati indagati, allora si è svuotato la sanità pubblica in favore della
di quella
privata.
Sì, guarda,
allora,
è impressionante, sì, proprio direi quasi l'uguaglianza con la nostra situazione. Quello che,
sì,
stai descrivendo.
Il capitalismo è poi, se guardi i dati, perché io sono stato a guardare un po' i dati nella Germania, che diciamo, la Germania ci ha obbligato, a Spagna, Portogallo, a Grecia, a fare tutti questi tagli, invece loro conservano una sanità che funziona e non hanno morti. In Germania ci sono i morti che c'è in Spagna in un giorno, sono tutti i morti della Germania in tutto il periodo, sono a 700-800 morti. Allora, questo ci fa pensare, perché alla fine io che ho vissuto la malattia, ora io sono al tredicesimo giorno, già mi sento bene, ma questa malattia che fa? I primi sette giorni è un'influenza, è tipo un'influenza, ti fa male il corpo, c'è chi ha più febbre, meno febbre, tosse, ma dopo il settimo giorno puoi o migliorare o avere un peggioramento che ti porta all'ospedale. E nel mio caso ho avuto una polmonite e ho dovuto avere un'assistenza perché avevo bisogno dell'ossigeno, non un respiratore, ma quell'ossigeno. Allora, se tu hai una capacità sanitaria, alla gente che fa la febbre ti puoi fare un controllo, un'analisi, non ti dico già la prova questa del Covid, ma almeno una radiografia di polmone per vedere se è quello che mi hanno fatto a me. Per fortuna a me mi è preso ancora con gli ospedali non tanto collassati, mi hanno potuto fare perché a parte io avevo una patologia previa di polmone, e allora mi hanno priorizzato, mi hanno fatto questa radiografia, hanno visto che avevo la polmonite e mi hanno ricoverato all'ospedale. Con una metodologia del genere quasi tutti verrebbero salvati, perché alla fine li metti ossigeno, cominci il trattamento, si sta usando in prove, ma si stanno usando medicamenti di contro la malaria, e con questo puoi fermare la malattia e poi avere un'assistenza. Se questa persona dal settimo al decimo giorno, che è il momento in cui c'è un pericolo e veramente puoi dover ingressare nell'ospedale eccetera, se c'è un controllo medico, la maggior parte della gente ce la fa. Che succede? Qua, come c'è un collasso, la gente resta in casa, lo chiama il medico ogni due giorni, gli dice bevi tanta acqua e stai a letto. Questo alla maggior parte della gente che non ha una patologia previa, che non sono vecchi o sono persone molto, diciamo, con un pericolo grave, la maggior parte della gestione è questa. Allora che succede? Se uno ha una complicazione e non gli arriva l'ambulanza, muore. È questo, basicamente è questo. Allora, con un controllo medico si salverebbero un sacco di vite.
Ecco. Sì,
non è possibile.
Sì, guarda, sono dolorose questi tuoi racconti per certi aspetti, perché non so com'è la stampa adesso in questo momento, che tipo di informazione fa in Spagna, ma si capisce qui in Italia della nostra situazione, che gli operatori sanitari, quasi data la impossibilità di curare, perché mancano i letti, perché mancano le attrezzature, eccetera eccetera, sono quasi costretti a scegliere chi vive e chi muore, e prediligendo ovviamente le persone che hanno più speranza di vita, più possibilità di salvarsi a scapito di altre. Non so se anche lì hai avuto questa sensazione.
Sì, qua diciamo che l'autorità medica ha fatto questa riflessione e hanno accettato che ci può essere questa decisione. Per quello che so, ancora non succede. Diciamo, la gente che ha bisogno del respiratore per ora ce l'ha. Il problema è la gente che non arriva all'ospedale, diciamo, secondo me, perché per esempio ci sono stati un sacco di morti in residenze di
anziani, sì, anche in Italia, sì.
Anziani. Perché? Perché è la stessa cosa che la sanità. Le residenze di anziani, per 10 anziani che hanno bisogno di una residenza, ce ne sono uno o due che vanno in una residenza pubblica. Quegli altri 8 vanno in residenze private, che alcune stanno bene, altre sono tipo una casa dove ci sono 10-12 anziani con 4 persone che li curano, anziani che vivono 2-3 in una camera. Allora che succede? I lavoratori si stanno stanno malati, il personale diminuisce, non hanno capacità di fare le prove e allora di isolare quelli malati, e stanno morendo gli anziani, stanno morendo in queste case di cura che non hanno un controllo sanitario, che ora dicono sì, manderemo l'esercito a lavare le stanze, così, ma se ne va l'esercito e gli anziani rimangono là senza un trattamento, qua non è arrivata questa scelta, ma la quantità di morti, io per quello che intuisco, perché alla fine non ci stanno tante informazioni, ma io per questioni familiari conosco la situazione, perché ho trovato di visitare queste residenze di anziani, è una situazione che doveva esplodere, perché non ci sono le condizioni ospedaliere, non si può fare questo lavoro di isolamento così. E questo sta portando pure a una situazione grave per i lavoratori, perché si mettono in tanto rischio. Poi c'è un'altra cosa che non so in Italia come sta, ma qua hanno licenziato 1 milione di persone già.
Ecco, non ci sono provvedimenti di tutela per questi lavoratori, tipo da noi si chiama cassa integrazione, cioè interviene non al 100% dello stipendio, ma a pagarne
qua hanno fatto c'è l'ERTE, che è un espediente di regolazione del lavoro temporale che fa l'impresa, chiude e i lavoratori li paga lo Stato il 70% dello stipendio, ma per l'impresa che vuole continuare. Poi ci sono lavoratori che sono venuti licenziati direttamente, altri che avevano un contratto temporale che gli hanno finalizzato il contratto e via. Allora si sta, a parte la situazione di protezione che c'è con questi esperienti del lavoro, c'è un abuso dalla patronale, stanno utilizzando la crisi per licenziare un sacco di gente. Il governo ha fatto finta di proteggere questi lavoratori, hanno detto che non si potrà licenziare nessuno, ma non è vero, stanno licenziando la gente, a parte qua in Spagna il licenziamento è libero, si paga un indennizzo di 33 giorni per anno di lavoro e l'imprenditore non deve fare nessuna causa per licenziare. Allora, a parte la situazione medica, c'è una situazione sociale che si sta diventando grave, perché la gente non può lavorare, non gli entrano soldi, deve pagare gli affitti, perché poi se hanno detto che gli affitti si devono pagare, e chi non paga gli fanno un credito, ma il credito si paga. Poi i lavoratori autonomi, si chiama qua, che sono lavoratori che lavorano per sé, devono continuare a pagare tasse, tutto, che lo Stato non sta, un governo di sinistra dice che fanno tante cose di parola, ma poi vai a leggere la legge e non sanno, è tutto apparenza.
Tornando alla questione sanitaria, io leggevo sul El País online che già dal 19 marzo il governo aveva annunciato che sarebbero arrivati 52.000 operatori sanitari, quindi fra medici, infermieri, eccetera, presi da i pensionati, i laureandi all'ultimo anno e così via. Però attualmente non se ne vede nemmeno uno, e insieme ti volevo chiedere, visto che tu appunto hai avuto questa esperienza in ospedale, dall'interno come lavorano queste persone che in questo momento appunto stanno affrontando negli ospedali questa situazione?
Io all'ospedale non li ho visto. All'ospedale erano, diciamo, chi lavorava almeno nella dove sono stato io, erano medici, infermieri, ausiliari normali, diciamo. So che hanno chiesto di incorporare gente che sta all'ultimo anno di medicina, ma non so, io penso che saranno in posti di amministrativi, diciamo di aiuto esterno, per quello che ho sentito, ma io nella mia esperienza diretta non ho visto studenti o gente, diciamo, chi mi attendeva erano infermiere, diciamo di carriera, capito?
E senti, un'altra cosa che in questo momento mi sta sfuggendo, ecco, per esempio, una delle cose che qualche diciamo addetto ai lavori, diciamo qui in Italia, ha denunciato subito è stato che uno dei motivi grossi dell'esplodere del contagio sia stato non avere provveduto a i cosiddetti corridoi sanitari, cioè strutture separate per diciamo chi ha bisogno di un'assistenza diciamo normale e i sospetti di aver contratto il Covid. Questo è stato fatto in Spagna o è stato fatto dopo, non è stato fatto per niente?
Vuoi dire negli ospedali?
Sì, negli ospedali.
Sì, perché il problema ti spiego meglio, perché il problema che si è capito che all'inizio qui in Italia i primi pazienti che arrivavano sono stati portati negli ospedali normalmente, nei pronto soccorso eccetera, e gli ospedali stessi sono diventati focolaio di infezione.
No, qua almeno nell'ospedale che sono stato io, l'ospedale Clinic, c'erano delle unità per Covid, diciamo. La mia pianta dove stavo io era uno di traumatologia, ma che l'hanno diciamo trasformata in tutti eravamo pazienti di Covid, diciamo. Hanno separato una cosa dall'altra, ma l'altra cosa è che ora già quasi tutti i pacienti sono di Covid.
Ecco, infatti una cosa che ti volevo anche chiedere, per esempio in Italia praticamente l'assistenza ad altro tipo di malattie eccetera è praticamente quasi azzerata, tranne casi molto gravi, e nemmeno in quel caso, perché abbiamo ricevuto anche segnalazioni di pazienti oncologici che non sono assistiti, sì, o comunque come era prima, e addirittura se si prendono prenotazioni, si cerca di avere una prenotazione per una visita o per un esame, questo è impossibile.
No,
ecco, da voi come
qua. Qua la stessa cosa, solo che per esempio pazienti oncologici che hanno una necessità di chimioterapia, radioterapia eccetera, sono programmati, la fanno, diciamo, solo che vanno all'ospedale, tornano, diciamo, in questo sono cose di emergenza e le stanno facendo, diciamo, questo continua a funzionare normale, ma per prendere un appuntamento per qualsiasi altro tipo di malattia o controlli, certe cose li rimandano tutti a giugno, luglio, diciamo. Ma penso che è normale, capito? Perché se non è una cosa di emergenza, no, il particolare non lo conosco, ma per quello che ho letto, i pazienti che hanno un trattamento li stanno ricevendo lo stesso.
Senti, un'ultima cosa, come è vissuto questa situazione? Cioè, immagino malcontento, delusione, anche rabbia, ma si ragiona tra le persone, tra i compagni, tra i movimenti di necessità di cambiamento? C'è qualcosa in questo senso?
Sì, qua per esempio nel quartiere nostro si sta lavorando con un gruppo di appoggio mutuo, e allora ci sono dei compagni che non sono stati contagiati, che si sentono bene così, che vanno a fare la spesa agli anziani, a persone che sono isolate, si hanno bisogno di medicine, si fanno bisogno di, pure si fanno chiamate telefoniche a persone che stanno sole. Diciamo, questo si sta in diversi quartieri qua a Barcellona, per quello che conosco si sta facendo. Ci sono gruppi di appoggio mutuo che vengono dalla militanza della sinistra, ma che si stanno aggiungendo tante persone del quartiere vicini, così per dare un aiuto all'altro. Allora questa è un'esperienza buona, secondo me. E poi già Barcellona è una città, o almeno nel quartiere dove stiamo noi, che più o meno i vicini li conosci, diciamo, non è, è questa situazione che potrebbe diventare un ritorno all'individualismo e al richiudersi in casa. Invece per esempio alle 8 di sera tutti i vicini escono al balcone per fare un applauso ai medici, e allora c'è una complicità anche con i vicini, ti vedi la faccia, si parla, c'è la gente che sta facendo la musica nel balcone per fare ballare i vicini, si stanno, diciamo, ci sono delle iniziative che sono buone in questo senso. E poi secondo me questo ci deve portare, quando finisce tutto questo, a chiedere responsabilità, eppure a fare una politica della sanità e tutto questo molto migliore. Allora non ci saranno scuse, non ci sarà destra e sinistra che dica che no, che la sanità privata è meglio, questo non lo potranno più dire. Allora in questo senso io sono ottimista.
Va bene.
Ci sono, perché erano arrivate strane notizie nelle settimane scorse di requisizione di cliniche private, e noi crediamo che siano invece accordi con le cliniche private e assolutamente non gratis.
Sì, qua c'è un caso curioso che è stato denunciato dai sindacati, che ci sono certe cliniche private che hanno provato di fare licenziamenti quando è un servizio essenziale. Qua c'è stata diciamo la ufficialmente, almeno io non so che fanno sotto mano, ma ufficialmente tutti i centri privati sono al servizio della sanità pubblica. Allora devono ricevere i pazienti come, diciamo, l'autorità sanitaria distribuisce i pazienti tra gli ospedali che ci sono, allora tanto pubblico come privato. Allora ci sono delle cliniche qua che hanno fatto un ERTE, diciamo quello che spiegavo prima dei licenziamenti temporali, con dottori, infermiere, così, e evidentemente l'autorità laborale ha detto di no, ma i sindacati hanno denunciato che stanno licenziando gente, perché visto che loro, diciamo, queste mutue private, questi ospedali privati non guadagnano soldi, stanno licenziando gente. Allora questa è stata una denuncia che si sta ora investigando, ma tutte le strutture mediche private ora sono al servizio della sanità pubblica. Allora almeno gli ospedali grandi, poi magari ci sono cliniche piccole private che fare l'ispezione, che stanno lavorando in questo senso, così questo non so come si fa. Poi c'è stata un'altra cosa che è uscita in televisione, che è che tu, anche se non si fa il test a tutto il mondo, tu puoi chiamare certe cliniche private pagando 150 euro per il test.
Eh sì, questo credo che succeda anche qui. Senti, noi sì, di.
No, no, che questo è assurdo, perché alla fine qui dovrebbero venire multate questa gente, perché... ma succede.
Succede. Bene, guarda, noi ti ringraziamo molto per questo quadro che ci hai fatto e ti facciamo sicuramente tanti auguri.
Soprattutto tanti auguri a te, a voi tutti.
Grazie.
Proprio un abbraccio di solidarietà, diciamo così, a tutti voi.
Anche per voi.
Grazie.
Grazie per l'intervista.
Figurati.
Ciao.
Ciao.
ciao, grazie di tutto, grazie.
E questa era appunto questo quadro abbastanza generale, insomma, anche preciso su quello che sta succedendo in Spagna. Io non so adesso se districarsi fra questi numeri è difficile, ma sicuramente, se, come succede anche in Italia, l'abbiamo letto durante la rassegna stampa, ormai lo stanno riconoscendo che i numeri ufficiali sono molto molto al di sotto di quelli reali, e non si parla soltanto dei contagi, perché lì si potrebbe dire beh, ma non sappiamo perché magari ci sono tante persone che hanno avuto sia sintomatica sia come se fosse una normale influenza, però insomma sicuramente anche in Spagna c'è un divario forte tra i numeri ufficiali e quelli reali, e questo è sicuramente un problema, soprattutto, ecco, questo nulla abbiamo chiesto sulle possibili proroghe, perché mi sembra di ricordare che fino alla fine di aprile addirittura la Spagna, posso sbagliarmi, ma sicuramente oltre il 13 aprile che ha annunciato ieri il Presidente del Consiglio. E però appunto poi tutti i rischi anche di un ritorno fra virgolette alla normalità, ci sono cartelli che dicono se la normalità è quella di prima non la vogliamo, insomma, è questo il discorso, con tutti i pericoli che questo comporta. E quindi noi adesso ci fermiamo ancora, e poi a mezzogiorno, come sempre, telefoni aperti per chi vuole parlare attraverso la nostra radio, non tanto a noi quanto a tutto l'ascolto che c'è in questo momento per l'assemblea quotidiana, il filo diretto con chi ci ascolta, riguardo proprio a questa situazione particolare che, come abbiamo visto in tutti questi giorni, ha tantissimi aspetti da mettere, diciamo, in luce, non soltanto, non esclusivamente quello sanitario, e tante cose di cui non si parla. Quindi a fra 5 minuti più o meno, e questa è Radio Onda Rossa 06 49 17 50.